Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e la sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò». Erode, infatti, volle cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio, e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. Io ho una particolare devozione per la festa di oggi, al di là del fatto che, come sapete, potremmo anche avanzare dubbi sulla storicità di questo. C'è chi ritiene che Matteo, per costruire, sapete che Matteo scrive ai cristiani che vengono dall'ebraismo, per costruire una storia in cui Gesù appare il nuovo Mosè, e voi ricordate che, per esempio, nel capitolo 5 delle Beatitudini è ricalcata la scena di Mosè sul monte, anche lì Gesù è sul monte, Mosè dà la legge e Gesù dà la beatitudine, c'è un evidente richiamo. E c'è chi dice che questo episodio storico, del quale peraltro è vero, non abbiamo testimonianze se non nel Vangelo di Matteo, non abbiamo nessuna fonte extra biblica che ce lo ricorda, mentre invece a Contaris abbiamo testimonianze pagane di una strage analoga che i romani compirono nel villaggio di Sepphoris, che era a pochi chilometri da Betlemme. Comunque sia di questo, noi abbiamo il Vangelo di Matteo che ci dice questo, e io credo che non possiamo dissolvere il Vangelo in questioni, come dire, filologiche. Abbiamo un testo che ci dice questo. Poi noi possiamo anche comprenderlo meglio intendendo che certamente Matteo vuole presentare Gesù come il nuovo Mosè, e come il nuovo Mosè è uno scampato da una strage, così anche Gesù scampa da una strage. In fondo è la medesima storia che si ripete. Vi ricorderete come il faraone, appunto, all'inizio della storia di Mosè, dispone l'uccisione di tutti i neonati. In qualche modo, molti dicono, è un racconto che ricalca questo prototipo, diciamo così. Sarà vero, non sarà vero, fino a che punto dobbiamo, come dire, accettare queste prospettive degli studiosi della scrittura, ma non lo so, sta di sicuro che noi usiamo la scrittura non come fonte storica, non usiamo la scrittura men che meno per discettazioni più o meno filologiche che riguardino il contenuto del testo, noi usiamo la scrittura per meditare e per contemplare. E qui si mostra, ed è qui il motivo per cui io personalmente trovo molto significativa questa festa, che il mistero dell'iniquità travolge non solo Gesù, venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto, e di fatto Gesù morirà ucciso, ingiustamente ucciso, ma travolge anche tante altre persone che in qualche modo sono degli innocenti come Gesù era innocente. In fondo la festa di oggi ci fa riflettere sul dolore innocente e inconsapevole. Anche quello è una partecipazione alla passione del Signore. Gesù soffre non solo nella sua divina persona, estinguendo in se stesso l'inimicizia, abbiamo ascoltato la prima lettura che dice che Gesù è vittima di espiazione, ma tanti altri insieme a lui, per quanto inconsapevolmente. Beh, si potrebbe dire che accade la stessa cosa, di segno contrario, che accade per i peccati. Ci sono dei peccati che noi facciamo inconsapevolmente e senza accorgerci del male che facciamo, li chiamiamo peccati veniali, appunto perché uno li fa per debolezza, per superficialità, per mancanza di attenzione. Eppure il male compiuto rimane male compiuto anche lì. Perciò peccato veniale non è un peccato, come dire, di serie B rispetto a quello di serie A. Sono tutti peccati, la differenza è che non è voluto, ma è come mettere il dito nella presa di corrente. Se non lo vuoi ti scotti lo stesso, nel senso che quello che succede succede ed è significativo. Così, allo stesso modo, ci sono delle persone che partecipano inconsapevolmente, senza saperlo, senza volerlo, della passione del Signore, e in loro ritonda la passione. Stamattina mi veniva in mente quell'immagine dell'Apocalisse in cui l'angelo prende nell'incensiere i profumi delle preghiere dei santi, che lì sono dei martiri, e lo scaglia sulla terra, ed è da questo incensiere buttato sulla terra che succedono terremoti, cioè tutti i cambiamenti del mondo. Così il dolore, che a noi sembra inutile, in realtà intercede, perché è il sangue di Cristo che intercede per noi presso il Padre. E così anche tutti quei sangui versati non sono versati inutilmente. Questo a prescindere dal fatto che le persone lo sappiano e lo vogliano, perché quello che intendo dire è che oggi ricordiamo tutte le vittime della storia. E le vittime, per essere tali, devono essere più piccole, perché sennò non lo sarebbero vittime, perché avrebbero una forza loro sulla quale appoggiarsi. Quindi questo ci porta a riflettere sul dolore innocente. È sempre il dolore di Cristo, che in qualche modo prosegue nel suo corpo mistico. Certamente potremmo anche riflettere, c'è un salmo che a un certo punto ha un versetto molto amaro, dice: immolarono i loro figli e le loro figlie agli dèi falsi. È vero. Possiamo domandarci e constatare, non sto parlando solo dell'aborto, sì, certo, lì sono degli innocenti per definizione, ma sto parlando anche in fondo anche dei nostri figli, i quali sono molte volte costretti a portare il peso delle scelte dei loro genitori, per esempio. Come sapete, io non è che idealizzo la figura dei genitori, sono un papà, sono una mamma, non vuol dire niente, dipende se sei un buon papà o una buona mamma, perché potresti essere anche un cattivo papà e una cattiva mamma, perché ne esistono, e di fatto ne esistono. E allora vedete come i bambini, che sono i più deboli, perché sono i più esposti, perché sono gli ultimi che vengono al mondo, si trovano un mondo già occupato da personalità forti e cresciute. E loro, poveretti, devono trovarsi una strada e non è detto che la trovino facilmente. Forse noi adulti dovremmo essere per loro un aiuto. E delle volte penso che invece, più che un aiuto, siamo un impiccio, perché proiettiamo su di loro le nostre ambizioni, i nostri desideri, le nostre attese, e così in fondo non li rispettiamo. Sarebbe un discorso molto lungo, io adesso non è che intendo entrare in questo. Noi non possiamo sostituirci agli altri, però possiamo contemplare anche noi, nelle ingiustizie patite, nelle ingiustizie subite, possiamo riceverle e custodirle nell'ancore e nel disprezzo, oppure possiamo, come Gesù, vittima di espiazione, possiamo accoglierle in noi stessi, come Gesù le ha accolte e così le ha estinte. Possiamo, come fece Stefano, benedire chi ci ha maledetto, chi ha detto male di noi, cioè. Possiamo accogliere in noi stessi gli insulti, gli sputi che possiamo aver ricevuto, metaforicamente intendo dire. E se alla fine siamo stati, cosa che secondo me succede a ognuno, uccisi in un certo senso, beh, anche quella è la partecipazione alla morte di Cristo. E allora proseguiamo la nostra messa chiedendo la grazia di portare in noi la morte di Cristo, perché già c'è. Chiediamo di esserne consapevoli e in questa consapevolezza di abbracciarla. Chiediamo che la fede illumini anche queste esperienze. E infine chiediamo per il mondo, per tutto il mondo, di saper riconoscere nei piccoli, in quelli che non contano, quel volto di colui che è stato respinto. Perché era molto istruttiva la lettura del mattutino di oggi, come potete immaginare, era tratta dal libro dell'Esodo. Il faraone che ha paura degli ebrei, che dice si sa mai diventino un popolo più grande, più numeroso, dopo in casa, la paura. E se voi osservate la nostra società è molto dominata dalla paura. Cosa succede se ci sono troppi musulmani? Cosa succede se ci sono troppi migranti? Cosa succede se ci sono troppi figli? Adesso il problema è la denatalità, ma io mi ricordo di aver vissuto nella mia vita quando il problema è no, bisogna, ne facciamo troppi, bisogna abbassarli. E di fatto la contraccezione, l'aborto, tutte queste cose qui. Abbiamo avuto una civiltà che non ha amato la vita. E non ha amato la vita perché non ha amato colui che dice di sé io sono la vita. Possiamo, come dire, forse un pochettino masticare amaro facendo queste riflessioni, e tuttavia la venuta di Gesù nella carne è la luce, e la luce rivela le tenebre, perché se non ci fosse la luce, le tenebre tu le confonderesti con la luce abituale, saresti abituato a vivere nel buio. In fondo l'apparizione di Cristo rivela le tenebre che sono nel mondo, il mistero dell'iniquità. Ed è perciò che Giovanni dice: se diciamo che siamo senza peccato, mentiamo e la verità non è in noi. E io sono convinto che se voi andate da un genitore medio e gli dite: ma tu hai peccato contro i tuoi figli? Ma quando mai? Io gli voglio tanto bene. Ed è vero. Ma come vi dicevo prima, il peccato si può fare anche inconsapevolmente. E il male rimane male, punto. E basta. Puoi averlo fatto con tutta la tua più grande, come dire, innocenza, personale, però se tu hai immolato tuo figlio o tua figlia di dei falsi, immolato è e immolato resta. E allora chiediamo la luce. In fondo Natale è la festa della luce. Il Signore, io come luce sono venuto nel mondo. E il mondo ha preferito le tenebre alla luce, e tuttavia le tenebre non hanno potuto rinchiudere questa luce.